Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Nel III secolo le carceri rigurgitano ancora di cristiani, rinchiusi in piccoli sotterranei, legati con funi ed anelli infissi nelle pareti, privi di aria e con un vitto assolutamente insufficiente, molti muoiono prima ancora di essere condotti al supplizio. I sacerdoti e i vescovi portano il pane eucaristico prima di essere essi stessi vittime dei persecutori. Così in tutto l'impero romano, eccetto nella provincia della Gallia, dove Costanzo procede con minor rigore. Ai cristiani che si rifiutano di sacrificare agli dèi vengono talvolta bruciate le mani a fuoco lento, oppure tagliate con la scure. In qualche regione gli stessi pagani, mossi a compassione per la tremenda sorte dei cristiani, si adoperano per farli sfuggire alla persecuzione. Li nascondono nelle loro case, sacrificando magari i propri beni o affrontando la prigione piuttosto che tradirli. L'opinione pubblica, già in altri tempi ostile o perlomeno diffidente nei confronti dei cristiani, si fa sempre più sensibile alla loro sorte. Gli imperatori lo comprendono. Dopo l'abdicazione di Diocleziano nell'anno 305, lo stesso Galerio comincia a lasciare più respiro alla Chiesa. Severo, succeduto a Massimiano in Occidente, e quindi Massenzio, che lo spodesta, sono dell'identico avviso. Ma l'imperatore che dà una volta per tutte libertà al cristianesimo e pace alla Chiesa è Costantino, rivale di Massenzio. È Eusebio di Cesarea a raccontare la sua famosa visione.
Nell'ora in cui il sole è a metà del suo cammino, quando il giorno comincia appena a declinare, disse di aver visto con i propri occhi in pieno cielo e al di sopra del sole il segno luminoso d'una croce, unita alla quale c'era un'iscrizione che diceva «Con questa vinci». A causa di tale visione, un grande sbigottimento si impadronì di lui e di tutto l'esercito che lo seguiva nel corso di un suo viaggio e che fu spettatore del miracolo. Raccontava che molta era la sua incertezza sulla natura di quella apparizione. Mentre rifletteva e pensava a lungo all'accaduto, sopraggiunse veloce la notte. Allora gli si mostrò in sogno Cristo, figlio di Dio, con il segno che era apparso nel cielo, e gli ingiunse di costruire un'immagine simile a quella del segno osservato in cielo e di servirsene come difesa nelle battaglie contro i nemici. Non appena spuntò l'alba, si levò e raccontò agli amici tutto l'arcano. Convocò poi presso di sé orefici e artigiani esperti in pietre preziose. Si mise a sedere in mezzo ad essi e illustrò la forma del segno, che ordinò di riprodurre in oro e pietre preziose. Quando, grazie alle delucidazioni che gli furono fatte, ebbe chiaro il significato della visione celeste, si rinsaldò nel suo proposito, persuaso che fosse Dio in persona a trasmettergli la conoscenza di quelle verità. Decise così di dedicarsi alla lettura dei libri sacri. Collocò inoltre al suo fianco, in qualità di consiglieri, i sacerdoti di Dio, stabilendo che si dovesse onorare con la massima venerazione il Dio che gli si era mostrato in visione. Soltanto allora, munito delle buone speranze che aveva riposte in lui, si mosse per estinguere il minaccioso incendio appiccato dal tiranno.
È il 28 ottobre del 312 quando Costantino, protetto da una cinquantina di cavalieri scelti, innalza il labaro crociato con il monogramma di Cristo e avanza alla testa delle sue schiere. Su Ponte Milvio, presso Roma, avviene la grande battaglia decisiva per le sorti della Chiesa. Massenzio è travolto nel Tevere e Costantino può entrare in Roma da unico signore. Nel febbraio dell'anno successivo si incontra a Milano con Licinio, collega dell'Oriente. Lattanzio riporta per sommi capi la lettera che Costantino invia al governatore di Bitinia.
Essendoci felicemente incontrati a Milano, io Costantino Augusto e Licinio Augusto, e prendendo a considerare tutto quanto interessa il bene e la sicurezza dello Stato, abbiamo creduto opportuno regolare in primo luogo, fra tutte le altre disposizioni adatte a procurare il vantaggio per la maggioranza degli uomini, gli affari relativi alla religione, per concedere e ai cristiani e a tutti piena e assoluta libertà di seguire ognuno la religione che vuole, affinché tutto ciò che vi è di divino nella sede del cielo possa essere placato e propizio a noi e a tutti quelli che si trovano sotto di noi. Perciò conviene che la devozione tua sappia che, abolite assolutamente tutte le restrizioni che si trovavano nei documenti ufficiali finora a te inviati a proposito del nome dei cristiani e che certo sembrano di malo augurio e incompatibili con la nostra clemenza, abbiamo deciso di abrogarle, affinché ciascuno di quelli che hanno la medesima intenzione di praticare la religione dei cristiani possano praticarla liberamente e senza alcuna restrizione, senza che siano inquietati o molestati.
Novità rivoluzionaria. Viene emanato l'Editto di Milano, che apre un'era del tutto nuova nella politica religiosa dello Stato romano e inaugura al tempo stesso una svolta memorabile nella storia del cristianesimo. Contemporaneamente alle ultime persecuzioni, la Chiesa ha dovuto però anche far fronte agli attacchi degli eretici, di origine pagana o ebraica. Il primo eresiarca della storia della Chiesa è Simon Mago, così chiamato perché suggestiona con arti magiche o illusioniste le genti di Samaria. Simone va predicando che il mondo è stato creato dagli angeli e non da Dio. A Cesarea assiste ai miracoli degli apostoli e, convinto di poter trattare da pari a pari, non esita a proporre a San Pietro un accordo.
Vendimi il segreto del tuo potere taumaturgico. Ti pagherò profumatamente. Ci terrei a guarire i malati come fai tu.
Pietro, indignato, rifiuta energicamente la proposta. Da Simone ha preso nome il traffico illecito di cose sacre, detto appunto simonia. Dalle sue false dottrine ha origine anche lo gnosticismo, eresia secondo la quale fra Dio e gli uomini esisterebbe un gruppo di esseri eterni, detti eoni. Gesù, secondo queste teorie, sarebbe solo un eone. Tra il 130 e il 180 circa si ha uno sviluppo non indifferente di questa dottrina per opera di uomini anche molto capaci. Dall'anno 172 un'altra eresia è apparsa in Frigia, in Asia Minore. Montano, un sacerdote della dea Cibele, si converte al cristianesimo, ma non sa dimenticare le fantasie pagane e prende a spaventare con assurde visioni le genti del suo villaggio natale. Questa eresia viene chiamata montanismo. Gli aderenti sono molto attivi in Gallia, dove Marco Aurelio ha fatto gettare in carcere il clero di Lione e di Vienne. Tra i prigionieri c'è molta sfiducia e il vescovo Ireneo li prega a redigere in uno scritto che porterà a Roma le false idee che gli eretici vanno divulgando tra i fedeli. Li mette intanto in guardia dai seguaci di Montano, adoperandosi come già prima si era instancabilmente adoperato per combattere lo gnosticismo. Ireneo di Lione affianca i padri della Chiesa che si battono con i loro libri contro gli eretici di ogni tipo. Egli sgomina le dottrine degli gnostici con il suo libro Contro le eresie e, dopo aver retto per 25 anni la diocesi di Lione, muore martire nella persecuzione di Settimio Severo verso l'anno 202. Ma leggiamo da Contro le eresie.
Non è vero, come insegnano i sofisti, che Dio è padre per natura colui che hanno immaginato essi stessi e che il creatore non è né Dio né padre per natura, ma solo a parole, perché comanda nel creato, come affermano questi perversi grammatici che si esercitano su Dio, rifiutano l'insegnamento di Cristo e profetizzano da sé falsamente tutta l'economia di Dio. Dicono infatti che sono gli eoni ad essere chiamati dei padri, signori, ed anche cieli insieme alla loro madre che essi chiamano terra e Gerusalemme, alla quale attribuiscono una miriade di nomi. Non è evidente che se il Signore avesse conosciuto molti padri e dei, non avrebbe prescritto ai discepoli di conoscere un solo Dio e di chiamare Padre questo solo?
Verso il 240 a Babilonia, un certo Mani di origine persiana si presenta come l'apostolo del vero Dio, messaggero di una particolare rivelazione divina. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo per l'India, si fa ricevere dal re di Persia Sapore I per spiegargli come esistano nell'universo due domini ben distinti, il regno della luce e quello delle tenebre. Da quest'ultimo esce Satana e muove guerra a Dio, imprigionando gli uomini. Questa strana concezione del mondo viene chiamata manicheismo. Ma le fortune di Mani si dissolvono ben presto. Alla fine egli è crocifisso e i suoi seguaci subiscono una persecuzione violenta non solo in patria, ma per motivi politici anche nell'impero romano. Nonostante tutto, il manicheismo si diffonde in lungo e in largo, in Oriente, fino in Cina, in Occidente, nell'Africa settentrionale, dove Agostino stesso ne diverrà seguace per qualche tempo. Il movimento preoccupa gli imperatori perché lo propugnano uomini violenti che fomentano tra l'altro rivolte e disordini. Ma ascoltiamo ora un passo dall'opera Contro Celso di Origene. Viene qui illustrato il rapporto sempre più complesso e articolato tra i cristiani e lo Stato romano.
Quindi Celso ci esorta ad aiutare l'imperatore con tutte le nostre forze, a prendere la nostra parte delle sue fatiche, in difesa del diritto, a prendere le armi per lui e, se è necessario, a militare sotto di lui e collaborare con lui nel comando dell'esercito. A queste cose bisogna rispondere che noi, quando si presenta l'occasione, richiamo aiuto agli imperatori, ma l'aiuto che richiamo è, per così dire, divino, vestiti dell'armatura di Dio. E questo facciamo ubbidendo a queste parole dell'Apostolo. Vi prego dunque che voi facciate prima preghiere, voti, suppliche, rendimenti di grazie per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno in alto. E quanto più uno ha pietà religiosa, tanto più efficace è l'aiuto che reca agli imperatori, maggiore di quello che possono recare i soldati che vanno a combattere e che uccidono quanti più nemici possono.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Nona puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Voci di Rosario Tronolone, Marco Guadagnini, Andrea Tidona, Erasmo Lopresto, Gian Berardino Carlucci. Allestimento in regia Caterina Fogliaroli.